accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera a tutti, buonasera, sono le 20:30 qui su Radio Sonar, benvenuti alla seconda puntata di Quarta Parete, il teatro in radio. E allora, è passata un'altra settimana, quindi siamo ormai alle porte di ottobre, oggi è 4 ottobre, San Francesco, quindi auguri a tutti i franceschi e alle francesche. E intanto saluto e ringrazio Claudio Bernabucci che mi aiuta sempre qui alla parte tecnica. E insomma, i teatri continuano ad aprire e a sfornare naturalmente le stagioni. I timori restano certamente, ma ritengo che possiamo guardare al futuro con un contenuto ottimismo, visto appunto la riapertura totale di quasi tutti i teatri che hanno avviato le loro stagioni. Cartelloni più o meno interessanti tra prosa, commedia, sperimentazione, vecchi e nuovi autori che fotografano al di là di tanti problemi ancora da risolvere, sia a livello di sostegni e soprattutto per quello che riguarda il riconoscimento professionale di una categoria per decenni trattata a livello di saltimbanchi. Il forte desiderio di tornare sulla scena prevale, i grandi teatri naturalmente hanno dato prova muscolare con programmi arricchiti dalla presenza dei big del cinema e della televisione. Grimaldello inevitabile per attrarre un pubblico sempre più desideroso di leggerezza, svago, ma soprattutto del famoso nome, anomalia tutta italiana. I piccoli continuano stoicamente ad essere fedeli alla loro idea di teatro, proponendo nuovi drammaturghi e testi che troveranno sicuramente il favore di un pubblico colto e attento ad un teatro di nicchia, dove i contenuti e tematiche di impegno sociale e civile costituiscono sicuramente maggior presa. E allora, dopo questo piccolo cappello introduttivo, ci lanciamo subito ognuna nella musica di una grande artista, un brano del 68, lei è la grandissima Etta James, I'd Rather Go Blind.
Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by, oh, yeah. And I would rather be a blind girl, babe. Than to see you walk away from me, baby. Ah, oh, yeah. 'Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free. Now listen, I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss, whoa, and your warm embrace, baby. Oh, yeah. when the reflection in the glass that I held to my lips, babe, yeah. Reveal the tears that was on, oh, my face, yeah, babe. Oh, yeah. Baby, 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 baby. I'd rather be a blind girl. Oh, I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. Look out. I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, baby. Don't leave. Now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your
E allora eccoci qui tornati in diretta dopo questo splendido pezzo con questa voce suadente, invitante di Etta James, I'd Rather Go Blind. E adesso iniziamo subito a introdurre la nostra prima ospite. E dall'8 al 10 ottobre al Teatro Furio Camillo, in via Camilla 44, quindi zona Tuscolana Appia e a cavallo di queste due direttrici, ci sarà in scena Le Favolose 11, una rilettura teatrale del testo di Stefano Massimi, che tutti abbiamo visto più volte sulla 7, dove tra leggerezza e ironia affronta il mondo del calcio femminile, che è ancora pieno di pregiudizi, dove dilagano ancora voci e commenti che poco hanno a che fare con le prestazioni sportive e gli aspetti tecnici. E ne parliamo con l'interprete, ma anche la regista, Anastasia Storfi. Buonasera Anastasia.
Buonasera, buonasera.
Ecco, accolta con l'applauso naturalmente, come è giusto che convenga a teatro. Allora,
certo.
Allora Anastasia, io ho un po' introdotto il tema di questo spettacolo, sì. Insomma, e vogliamo aggiungere insomma qualcosa?
Sì, ma facciamo una piccola informazione, nel senso che durante il primo lockdown ho avuto mi sono imbattuta nella lettura del romanzo e mi ha incuriosita, mi ha affascinata.
Quindi hai messo a frutto quel periodo, diciamo, di riposo forzato.
Sì, abbiamo messo a frutto tanta roba, infatti i cassetti sono pieni di copioni che attendono di essere messi in scena, speriamo. Quindi cosa dire, la lettura è stata veloce, rapida, divertita e proprio un palleggio, e a quel punto ho iniziato a approfondire la conoscenza relativa all'argomento calcio femminile, soprattutto la nascita.
Sì.
E prendendo informazioni, ma soprattutto studiando anche le foto, le posture, le posizioni, che erano veramente di un'altra epoca, di un altro tempo, in cui il calcio non era fatto dalle atlete, era fatto proprio da donne che in qualche modo cercavano anche un riscatto, una sorta,
certo,
di, a tratti l'ho percepito quasi come un atto di femminismo, ma
sì,
nella sua accezione più bella.
E poi parliamo di un gruppo di operaie dell'epoca, insomma,
sì,
nell'Inghilterra.
Assolutamente, anno 1917,
esatto,
quindi piena guerra mondiale.
In piena Inghilterra vittoriana, oltretutto.
Sì. Quindi piena guerra mondiale, prima guerra mondiale, questo gruppo di operai sole, perché molte delle quali sposate con mariti al fronte, alcune delle quali anche vedove, eccetera, eccetera, necessarie, perché comunque lavorano, in questo caso in una fabbrica di munizioni, e per caso durante un'ora di pausa iniziano un palleggio, quindi così, a giocare con una palla.
Nasce tutto in modo casuale, tra l'altro.
Nasce tutto in modo casuale, ma visto che il caso non esiste, questo caso diventa la loro opportunità di riscatto.
Una rivoluzione.
E quindi è una... Sì. una storia interessante, una storia comunque giocata su dei toni leggeri e divertiti, che però ci sono, nascondono tra le righe delle riflessioni profonde, a mio avviso, motivo per cui poi ho deciso di metterla in scena, di metterci le mani, perché chiaramente non potevo riportare il libro, il romanzo, però suggestionata da quell'idea, da quella storia, andando poi a ricercarmene altre, è nato questo monologo.
Quindi comunque un mondo, il mondo del calcio femminile, che tra l'altro insomma sta prendendo sempre più, insomma sta riscontrando anche una certa attenzione, voglio dire, anche delle federazioni, certo. Voglio dire, quindi mi pare anche che ci debba essere questa parità di genere, no, con i signori maschietti, però ancora ci sono delle, secondo me, questo sessismo strisciante, no, queste battute, battute un po' anche da osteria, se mi consenti, a volte.
Assolutamente, ma nella pièce, infatti, che comunque è ambientata in un tempo ormai lontano, sì, ci sono delle sfumature, delle battute che potremmo sentire tranquillamente anche oggi, ma non necessariamente legate al calcio, ma in una situazione vissuta da donne che non c'entrano nulla con quel mondo. E quindi in loro c'è tutta la convinzione, tutta la passione, tutta la voglia di essere comunque rispettate, soprattutto un tentativo di avere dignità, no?
Certo, possiamo potrebbe definirlo anche comunque un atto politico, no, questo?
Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Ma infatti quello che mi spinge poi a rappresentarlo, e quindi a dar voce a queste 11 operaie, è proprio questo, è proprio, come dici te, è quasi un'azione politica, sì, nel senso più bello del termine.
Quello più nobile, vorrei dire, insomma.
Sì, quello più nobile, sì.
Quindi tu sarai in scena l'8, quindi nel fine settimana praticamente, questo splendido...
8, 9, 10, esatto. Teatro Curio Camillo.
Gli orari Anastasia.
Sabato e domenica ore 21. No, scusami, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 17:30.
Quindi la classica pomeridiana al Teatro Furio Camillo. Quindi saluto anche la direttrice Roberta Castelluzzo, sempre molto attenta a un certo tipo di teatro. Mi fa piacere appunto che ci sia questo tuo testo. Quindi consiglio tutto. Consiglio questo tuo testo.
È anche un teatro molto sensibile.
Sì, poi dove oltretutto c'è tutto il lavoro particolare anche sul corpo, no? Tu lo sai benissimo,
sì.
Quindi un teatro molto carino, devo dire accogliente, semplice anche da raggiungere, quindi basta arrivarci con la metropolitana,
sì.
Si fanno due passi a piedi e si arriva direttamente al Teatro Furio Camillo, e quindi suggerisco a tutti di andare a vedere Anastasia Stolfi in questa sua performance sul campo di calcio, va, insomma, possiamo così dire, è un immaginario campo di calcio, nelle Favolose 11, questa rilettura e adattamento che Anastasia fa del testo di Stefano Massimi. Anastasia, io ti ringrazio molto.
Io ringrazio voi per l'ospitalità e spero, insomma, di poter vedere qualche ascoltatore a teatro.
Mi auguro che ci sia, no, guarda, il mio augurio è di riempire il teatro nella stessa misura in cui si riempiono gli stadi.
No.
Si può dire questa cosa?
Sì,
no, dai, anche dai, perché dai. Voglio dire, insomma...
Ho visto che ha un piccolo finto stadio, no? Almeno.
Sì, no, anche perché adesso, senza entrare nella polemica, come tu ben sai, il famoso tetto del 50% è passato all'80%, anche se ancora poi questa misura non è ancora operativa, come ben sai.
Sì, non siamo ancora nell'ufficialità.
Sì,
della
perché
però
probabilmente il teatro è meno importante del calcio, come è noto. E quindi mi auguro che questa barriera...
Ed è per questo che noi siamo molto agguerriti,
certo. E diciamo agguerriti, insomma, esatto. Politicamente
sì,
corretti, siamo agguerriti.
Agguerriti proprio per dar voce a fatti culturali che ne hanno innanzitutto bisogno,
certo.
E poi se lo meritano.
Ma assolutamente.
Abbiamo bisogno soprattutto di quello, no?
Assolutamente sì. Anastasia, io ti ringrazio tanto, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie Creti e un abbraccio.
Bene, a presto e tante care cose.
Ciao.
E allora, quindi abbiamo Abbiamo parlato con Anastasia Stolfi parlando appunto di questo testo che suggerisco a tutti di andare a vedere le favolose 11, questo viaggio nell'universo del calcio femminile, e adesso ci concediamo una pausa musicale con un cantautore di grande lignaggio come Sergio Cammeriere, L'amore non si spiega.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare? Non mi chiedere perché. L'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Diretta da fare il
E allora eccoci qua tornati in studio dopo questo splendido swing di Sergio Cammeriere, L'amore non si spiega, e invece adesso ci facciamo spiegare molto dettagliatamente dal prossimo ospite cosa sta combinando e quali sono appunto i progetti, e quello che riguardano soprattutto il Teatro 7 Off, di recente così costituzione, apertura al pubblico. Esattamente la settimana scorsa sono stato alla conferenza stampa diretta come sempre benissimo da Michele La Ginestra, quindi questo doppio impegno, diciamo così, di direzione artistica con questi due teatri, e ne parliamo assolutamente con Andrea Martella, che è il direttore del laboratorio teatrale del Teatro 7 Off. Ciao Andrea, buongiorno, buonasera anzi.
Ciao Andrea, buonasera a te, a tutte le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori.
Grazie carissimo, ti ho sottratto per un attimo dalle lezioni del laboratorio, E allora,
sì, dalla prima giornata di lezioni,
dalla parte, prima altro. Giornata che mi sembra che stia andando a gonfie vele.
Sì, guarda, devo dire che sono molto contento perché insomma, la responsabilità che mi è stata affidata chiaramente era molto importante, quella di riuscire a far partire questi laboratori in un teatro completamente nuovo, perché sì, hai detto bene, la notizia è che a Roma è arrivato, non sappiamo ancora chi sarà il sindaco, ma sappiamo che è arrivato un teatro nuovo. Che è il Teatro Sette Off.
Certo, abbia Montesenario, abbia Montesenario, quindi zona Montesacro.
Via Montesenario 81A, siamo praticamente in un punto di confine tra Montesacro, Talenti, Tufello, Valmelaina, Concadoro.
Esattamente.
Proprio siamo lì in mezzo.
È un posto che io consiglio, è bellissimo, devo dire, un piccolo gioiello, probabilmente in una botta di follia di Michele, che insomma
sì,
magari
sì, decisamente, perché
era partito forse con un'idea, poi probabilmente gli ha preso un po' la mano, immagino.
E considera sempre il periodo che stiamo vivendo,
certo,
e soprattutto da dove veniamo.
Assolutamente, quindi esatto,
al mondo aperto chiuso.
Esattamente, nel senso che quando tutti chiudevano lui invece ha aperto un altro teatro. Vabbè, ma insomma va
Bravo.
Bene così, va bene così. Comunque io sono sempre felice quando si aprono i teatri, Andrea, no? Vuol dire che questo si mettono le bandierine, come dico sempre.
Dovremmo esserlo tutti, perché un teatro è un centro di cultura, è un
certo.
centro di aggregazione, è un posto dove si fa un'arte meravigliosa che è tutt'altro che morta, è viva, vivissima. E insomma, un teatro è come quando si costruisce un ponte, secondo me. Ecco,
vero.
A Roma ne è crollato
ne
uno.
È crollato uno.
Tra l'altro,
ne
è crollato uno ieri. Però un teatro è come un ponte, perché unisce le persone. Teatro è un teatro, dai.
Un teatro, appunto,
dove
si può veramente condividere un paio d'ore insieme in totale leggerezza, serenità, facendosi due risate, ma insomma anche cercando anche di portare delle riflessioni importanti, no? Di quello che è il nostro quotidiano, caro Andrea.
Assolutamente sì.
E tra l'altro quindi il Sette Off si è dotato di un cartellone di tutto rispetto con grandi artisti come Massimo Wertmüller, Gabriella Silvestri, Morgana Giovannini, Ketty Roselli, insomma Marco Zada, tantissimi.
Giovannetti, scusami.
Marco Zada, quindi un cast, io ho detto solo alcuni, ma veramente di grande spessore, che ovviamente fanno il bis con quello che è al Teatro Sette di Via Benevento.
Esatto. Sì, diciamo che questo è un teatro che vive dell'esperienza fatta da più di 20 anni dal Teatro Sette, che sta
certo.
a Policlinico, Piazza Bologna. Spero
sì.
insomma le persone che ti ascoltano in gran parte possano anche magari già
ampiamente
conoscere.
Fidelizzato, noi... ampiamente fidelizzato.
Ecco, una parte di noi si sono spostati di qua,
certo.
e portandoci dietro quell'esperienza. Il direttore artistico è Michele, è lo stesso, quindi è normale che il cartellone sia...
E il direttore del teatro, diciamo, è Adriano Bennicelli, diciamolo.
Esatto, esattamente.
Quindi che condividerà con te oneri e onori, caro Andrea.
Al momento stiamo condividendo entrambe le cose con grande piacere.
No, ma certo, certo. Senti, allora, quindi questi laboratori sono aperti a chi? Ecco, facciamo un po' di pubblicità, ma sì,
allora,
concediamocelo.
Ma certo, i laboratori teatrali qui al Teatro Sette Off sono aperti a tutte le persone dai 6 anni in su, diciamo.
Fino ai 90, va bene?
Anche oltre.
Anche
diciamo,
oltre.
Però, non c'è un'età per il teatro, insomma,
certo.
Così come non c'è un'età per l'arte in generale. Diciamo però che sono andati molto molto bene, li abbiamo
sì.
lanciati già l'anno scorso, siamo riusciti a sopravvivere in gran parte
ecco.
grazie a un gruppo di persone che ci hanno sostenuto facendo laboratorio teatrale con tutte le difficoltà del caso, mascherine, distanziamenti,
sì.
puoi immaginare. Quest'anno quindi partivamo da una base abbastanza solida, e da settembre abbiamo lanciato un grido in questi quartieri e i laboratori sono praticamente tutti pieni, cioè nel senso che siamo in lista d'attesa, quindi non vi dico di non chiamate, anzi adesso vi do anche il numero di telefono, sappiate che è altamente probabile che non ci sia più tantissimo posto, però insomma chiamate, perché comunque ci conosciamo. Sicuramente vi verrete inseriti nel caso in lista d'attesa, insomma è da cosa
nasce sempre cosa, stiamo facendo partire un secondo gruppo liceali, ad esempio, un secondo gruppo delle scuole medie.
Senti, durante la settimana quanti giorni i laboratori? Abbi pazienza, spieghiamolo.
Dal lunedì al giovedì.
Ok.
Dal lunedì al giovedì, diciamo che in realtà potremmo fare laboratori anche il venerdì, ma per il momento ci siamo fermati perché... diciamo il venerdì è un giorno certo un po' particolare, sì, facciamo anche dei laboratori il venerdì pomeridiani, ma insomma il venerdì sera sicuramente lo lasciamo, anche perché sennò poi la gente viene a fare i laboratori, ma poi a teatro chi ci va?
Esatto.
Di sera almeno bisogna andare a teatro. Allora, il numero di telefono,
bravo,
se ci volete contattare è 06, aspetta che non me lo ricordo a memoria, lo devo fare, veramente barbina.
E vabbè,
06 925 99 854.
Benissimo, ripetilo, ripetilo se te lo ricordi a memoria.
Prendete carta, penna e calamaio. 06 925 99854. E comunque, se non c'è posto per i laboratori teatrali, sicuramente c'è per i nostri spettacoli. Adesso,
assolutamente,
ad esempio, il nostro direttore
della Ginestra,
mi accompagna da me ancora una settimana, ancora quattro repliche da giovedì a domenica. E poi comunque veniteci a trovare, venite
ma
a conoscere,
sì,
un nuovo
soprattutto
spazio,
lo staff che devo dire sono, c'è anche un bar molto carino, accogliente, insomma, dove potete prendere tutto quello che volete, vi fate quattro chiacchiere con tutto lo staff del Teatro Sette Off, è simpaticissimo e accogliente. Ma io vorrei andare anche oltre, caro Andrea, e perché al di là
andiamoci,
tanto abbiamo ancora un po' di tempo, ovvero oltre la, diciamo, la tua veste così di docente, c'è anche una parte artistica di Andrea Martella, o no?
Sì, sì, diciamo, io sono anche diciamo, sono anche un regista, ovviamente.
Esatto.
Stai parlando della mia compagnia,
bravo,
di Duchamp.
Esattamente, fantastica. Che sarete in scena
veramente.
Quando vedi, ho dato l'assist. Quando
Madonna,
sarete,
che bello.
Vedi, mi devi chiamare sempre.
Noi saremo in scena.
A me,
guarda,
mi devi chiamare sempre.
Faccio senza dire le date precise perché stiamo parlando del Teatro Sette Off e non voglio. Perché io in realtà la cosa bella è che sono qui, lavoro al Teatro Sette Off e presto la mia vita praticamente,
certo,
qui,
ormai,
però
sì.
Poi con la mia compagnia ho, diciamo, un rapporto, perché faccio un teatro un po' particolare, Hangar Duchamp.
Approfitto, saluto anche Vagnalai naturalmente.
Bravo, teatro
certo.
Dadaista in questo caso,
bravo.
Faremo uno spettacolo dadaista al Teatro Trastevere.
Quando?
A metà novembre.
Tanto poi ne riparleremo in ogni caso, dai.
Ma sì, ma poi non c'è concorrenza perché, sai, anche questa cosa va un po' sfatata. Il teatro è teatro, bisogna fare il tifo per tutti i teatri
del
mondo.
Sono d'accordissimo.
Quindi viva tutti i teatri, viva anche, soprattutto viva il Teatro Trastevere, perché è un teatro piccolino meraviglioso,
vero.
Che mi accoglie da sempre con la mia compagnia, e quindi sono molto molto felice di poterlo dire. E poi magari chissà l'anno prossimo magari si verrà anche qui al Teatro Sette Off, però
ma
ecco,
certo.
Al momento il mio rapporto è con loro, ho una trilogia dell'avanguardia con la mia compagnia da finire lì al Teatro Trastevere, quindi saremo lì a metà novembre.
Ebbene, ma
sono qui al Teatro Sette Off come insegnante dei laboratori,
certo.
Come tutto fare.
Come tutto fare, fra un po' ti daranno anche una sorta di brandina, perché mi sembra che ti sei ormai trasferito lì, insomma.
Sì, sì, ringraziando Dio sto un po' più vicino casa rispetto
certo.
al Teatro Sette, quindi
vabbè,
insomma ci metto
bene.
Un po' bene ad arrivare, ma sì, vada anche per la brandina.
Andrea, ti lascio al tuo laboratorio, ti ringrazio tantissimo di questa piacevolissima chiacchierata, ci sentiamo
grazie
presto.
Grazie Andrea, grazie della tua attenzione, della tua generosità.
Sempre. No, grazie anche per la dedica che mi avete rivolto su Facebook, mi avete definito metà uomo, metà teatro, e trovo la cosa più bella in assoluto che mi sia stata detta.
Ah, vedi che bello. ma è un po' la verità, lo sei ormai. Quindi.
Grazie. Andrea, ti abbraccio forte, in bocca al lupo e buon teatro sempre.
Viva il lupo, viva il Teatro Sette Off.
Andate
ciao,
al Teatro
Andrea,
Sette
grazie.
Off. Ciao, ciao Andrea, ciao.
Ciao.
Ebbene, allora grazie al simpaticissimo Andrea Martella, appunto uomo dalle mille risorse, quindi non solo al Teatro Sette ma al Teatro Sette Off, e poi appunto sarà in scena a metà novembre al Teatro Trastevere, ma ne parleremo. E adesso torniamo a sentire un bel po' di buona musica con Daniele Silvestri, con un suo classico d'autore, Salirò.
Salirò fra le rose di questo giardino. solamente un punto lontano. Pompa, 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 pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato. Il resto distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un lontano, lontano, lontano. Preferirei ricominciare piano piano dalla base, tra le rose lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi: amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprendermi ci vuole un arcano a moto. E salirò, salirò, salirò.
E allora salirò, salirò, insomma, questo è un brano che ci portiamo tutti dietro nella nostra memoria, è il grandissimo Daniele Silvestri. Saliamo, saliamo, e naturalmente saliamo anche da un punto di vista anche artistico, spirituale, perché naturalmente pensiamo alle stelle, le stelle stanno su in alto. E allora parliamo di un evento che ha preso piede proprio in questo inizio di ottobre, si svolge in Puglia, esattamente a Lecce, al Teatro Paesiello, e per una serie di una rassegna dedicata al Dante Alighieri, è vero, dal titolo evocativo Dante e le altre stelle. Una rassegna ideata e realizzata da alcuni dei professionisti diplomati presso l'Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, come per esempio Lorenzo Parrotto, Pavel Zelischi e Rene Ciani, e ne parliamo con il responsabile artistico Giorgio Sales. Buonasera Giorgio.
Buonasera, buonasera Andrea.
Ecco, introdotto dagli applausi di rito.
Grazie, grazie. È sempre bello in questo periodo sentire degli applausi.
Direi di sì, direi di sì. Ecco, no, abbiamo bissato. Scusa Claudia. Dai, dai.
Frizzato.
Esattamente. Allora Giorgio, questa rassegna nasce perché intanto? Perché siamo chiaramente nel settecentenario della morte di Dante, questo lo sappiamo. E come nasce questa idea?
Questa idea in realtà nasce prima dell'estate, quindi è un progetto a cui abbiamo cominciato a pensare io, Lorenzo Parrotto, sì. Roberto Azzarone, tutti gli altri ragazzi che poi citerò e vi andrò a dire. E l'abbiamo pensato a maggio, in realtà un progetto che nasce a maggio, e nasce da un gruppo di professionisti che già si conoscono
dai tempi dell'Accademia. Certo.
E ci siamo seduti a un tavolino, eravamo ancora diciamo il nostro futuro, non che adesso sia più certo, ma era ancora più in forza rispetto a questo momento. Abbiamo detto: perché non fare qualcosa di nostro. Sono 700 anni dalla scomparsa, certo, del sommo poeta, facciamo qualcosa per omaggiarlo. Quindi abbiamo scritto questo progetto, Dante e le altre stelle, che è un progetto a due facce, cioè si svolgerà in due fasi. La prima fase prevede una fase laboratoriale, sarà una fase laboratoriale, sì, quindi noi andremo a fare dei laboratori all'interno del liceo classico Palmieri, che ha sede a Lecce.
E quindi attingendo, avremo... come, attingendo dai licei, dalle scuole, insomma.
Sì, esattamente, esattamente. Noi svolgeremo questi laboratori all'interno della scuola, del liceo classico, su, appunto, su Dante, concentrandoci su sui canti principali che diciamo abbiamo estrapolato, estrapolato dall'inferno della Divina,
certo,
Commedia.
Certo, certo, alcuni passaggi.
Preso, diciamo, alcuni passaggi dell'inferno della Divina Commedia, andremo a diciamo a studiarli
insieme,
ovviamente,
certo,
utilizzando il gioco teatrale con i ragazzi, e poi prenderemo i 10 ragazzi più meritevoli e li porteremo con noi all'interno dello spettacolo che poi si svolgerà, appunto.
Quindi ci sarà questo graduale passaggio dai laboratori, passando per le prove, fino ad approdare,
esatto,
alle tavole del palcoscenico, caro Giorgio.
Esatto, e sarà per i ragazzi anche un'esperienza, diventerà per loro quasi un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, anzi sarà proprio un'alternanza scuola-lavoro.
Assolutamente, quindi varrà come credito questa cosa, perdonami.
Assolutamente, sì, sarà credito per i ragazzi, e soprattutto loro avranno la possibilità di conoscere quello che noi facciamo ogni giorno, praticamente il mestiere dell'attore, come
l'attore
lavora una compagnia teatrale, cosa sono le prove per noi attori, cos'è l'entrata in teatro, cos'è il debutto, cosa sono le repliche, cos'è il montaggio.
Certo, certo.
Quindi crediamo
tutte le varie fasi, tutte le varie fasi,
tutte
insomma,
le varie fasi.
No, perché uno spesso pensa, no, ma si va in palcoscenico, in scena tranquillamente, no, cioè, a voglia,
no,
voglio dire, no? Cioè, tanto duro lavoro dietro.
C'è una preparazione importante, e in questo momento storico crediamo che sia necessario educare, diciamo, le nuove generazioni a questa conoscenza, no? Molto spesso noi artisti, attori, siamo considerati soltanto semplice intrattenimento, no? C'è il tempo libero di chi lavora. In realtà noi sì, siamo intrattenimento, ma lavoriamo.
Volevo dire,
poco, quindi
certo, un progetto questo
che sia importante.
Certo, un progetto tra l'altro supportato dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese, giusto Giorgio?
Esattamente, questo progetto non si sarebbe realizzato se non fosse stato per l'appoggio del Teatro Pubblico Pugliese, della Regione Puglia, del Comune di Lecce. Poi
meno male, quindi diciamo c'è stata questa attenzione, no?
C'è stata un'attenzione particolare, e noi infatti ringraziamo, siamo grati.
E sarete lì fino
attenzione.
Al
devo dire che
sarete lì fino
lì,
tutto il mese?
Domani, proprio domani comincia il laboratorio,
okay,
all'interno della scuola, che si svolgerà per 2 settimane. Poi ci andrà tutta la compagnia su Lecce, e fino al 30 ottobre avremo delle repliche. Noi debutteremo il 27 ottobre
al Teatro
Paesiello,
certo,
che è un gioiellino, tra l'altro. Tra l'altro saremo ai primi ad inaugurarlo, perché è stato ristrutturato recentemente, e saremo i primi ad entrare in teatro, questo per noi è un motivo di gioia. E faremo debutto il 27 ottobre e repliche 29 e 30 ottobre, con all'interno del nostro spettacolo, diciamo, la partecipazione dei ragazzi.
Splendido. E quindi quando il teatro diventa il volano per la diffusione e la condivisione culturale, mi sembra un progetto fantastico questo.
Esatto,
e ce ne dovrebbero
esatto
essere un po' di più, caro Giorgio.
E noi speriamo che sia, diciamo, il primo,
esatto,
di una lunga,
che poi diventi
una
sorta di format, diciamo così, va, insomma, brutalmente,
esatto.
Si va da regime poi ogni anno.
Questa è la nostra
il vostro auspicio, certo.
È il nostro auspicio. Ed è un progetto, io diciamo lo guardo un po' da fuori, un po' dall'alto.
Sì.
Mi occupo della parte della superficie artistica,
certo, quindi...
e della direzione organizzativa, però è un progetto che
condividi,
dei professionisti che mi piacerebbe citare. Che
ma
sono,
devi, io ne ho citati alcuni, ma insomma, diciamoli tutti.
Francesco, alla regia c'è il grandissimo Francesco Peruzzelli, che abbiamo attore e regista, che io stimo tantissimo. Invece nel cast dello spettacolo, oltre ai già citati Roberto Azzarone, Lorenzo Parrotto, ci sarà Irene Ciani, Domenico Luca, Pavel Zelischi, sono tutti professionisti,
tutti
che già lavorano da qualche tempo in teatro,
veramente
straordinari artisti che sono, diciamo, hanno aderito a questo nostro progetto e sono entusiasti.
E tu resterai dietro le quinte, Giorgio?
Io questa volta sì, purtroppo per altri lavori, per fortuna, sono in tournée con un altro spettacolo.
Diciamolo, scusa, siamo qui, parliamo di teatro, parliamo anche del tuo spettacolo.
No, io ho debuttato una decina di giorni fa ad Ascoli, sì, con La dolce ala della giovinezza, con sotto la regia del maestro Pierluigi Pizzi, con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anani come protagonisti, quindi abbiamo cominciato questa tournée, speriamo di non bloccarci.
No.
E quindi mio malgrado sarò fuori.
Sarai assorbito da quest'altro impegno, ma insomma va bene, no? Insomma, però, e il tuo cuore batterà naturalmente per Lecce, per tutto quello che accadrà a Lecce.
Tra l'altro sono anche pugliese, sono lecce,
quindi giochi in casa praticamente.
Sì. E poi ripeto, davvero un progetto a cui teniamo davvero, davvero tanto, no?
Certo, è una vostra creatura.
Io e Lorenzo già in passato ci siamo mossi, diciamo, sì, ci siamo staccati dalle dinamiche solide, no? di compagnia, ci siamo mossi da soli e adesso abbiamo pensato di allargare un po' i nostri orizzonti, di coinvolgere altre persone, siamo molto 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 felici di farlo, insomma. Ecco, crediamo che il teatro e il nostro lavoro debba essere per forza anche questo un momento di condivisione, certo, sia con altri colleghi magari diversi da noi e sia con
ma io vedo che sia molto importante scambiarsi delle idee, perché insomma, cioè, voglio dire, la categoria degli attori, tu lo sai molto bene, spesso viaggia un po' per conto proprio, no? Cioè, un po' sparpagliati, invece se ci si unisce e si tirano giù le idee, vengono fuori dei progetti fantastici, insomma, no? Perché poi l'Italia in realtà se ci pensiamo, nasce proprio dai versi di Dante, Giorgio.
Certo.
È una terra che è unita dalla cultura e dalla bellezza, tra l'altro, è destinata comunque a un ruolo universale.
Certo, ma è esattamente come dici tu, cioè, ma tra l'altro, come dicevi, lo scambio di idee è importantissimo. In questo periodo,
mettendo un po' da parte anche, diciamo, i propri egoismi, i particolarismi, perché insomma l'attore, si sa, l'ego prevale sempre, no? Però io credo che le idee non mancano, e questo è la cosa.
Le idee non mancano e io credo che insieme si è sempre più forti.
Bravo.
L'essere squadra
ormai si vince solo facendo squadra, caro Giorgio.
Infatti è proprio così. E la presenza di questi ragazzi, poi, cioè, noi abbiamo una responsabilità in più, dobbiamo educarli in qualche modo ad uno spirito di comunità che sta alla base del lavoro teatrale, no? Possiamo dire così, cioè, mi sento di dire così, cioè, fare teatro in qualche modo significa essere un ingranaggio di una macchina il cui funzionamento dipende dall'apporto di ciascun componente.
Quindi serve anche a sviluppare anche un senso critico di quello della realtà.
Esatto, come dalla storia si prende il teatro, si prende qualcosa per non sbagliare in futuro, il teatro è la stessa identica cosa, no? Non si può far altro che imparare dal teatro, e in questo nello specifico la Divina Commedia è attualissima,
è vero. E allora, caro Giorgio, io ti ringrazio di cuore di questo tuo intervento, che ci ha aperto il cuore, ci ha aperto la mente, e quindi a Lecce, al Teatro Paesiello, insomma, inizia questo attraverso questo viaggio, appunto, nella poetica di Dante, e quindi Dante le altre stelle.
Si sente 29 e 30 ottobre al Teatro Paesiello a Lecce.
Ecco,
grazie.
28, 29 e 30 ottobre, esatto.
27, 29 e 30, Andrea.
Perfetto, perfetto.
Facciamo il 28 di pausa.
Il 28 di pausa, meritato. Anche Dante si è riposato ogni tanto, insomma.
Infatti. E noi, tuoi umili discepoli, ci dobbiamo riposare anche noi, ovviamente.
Certamente sì. Giorgio, ti ringrazio di cuore e naturalmente in bocca al lupo per questo progetto, e a tutti i tuoi colleghi, e naturalmente buon teatro.
buon teatro, buon teatro e viva il teatro.
Ciao Giorgio, buona serata, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, abbiamo parlato con Giorgio Sales, che ringrazio per questo splendido progetto, appunto, in cui è coinvolta anche la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese. E adesso ci sentiamo una grande artista, Alicia Keys, con No One. E questa era la grande Alicia Keys con No One, e andiamo diretti alla prossima ospite. Sabato 2 scorso ha preso il via al Teatro dei Documenti in via Nicola Zabaglia, quindi zona Tessaccio, un teatro bellissimo ideato e costruito dal padre della scenografia moderna, ovvero Lucio Damiani, il primo festival di drammaturgia contemporanea Out autunno d'autore, che vedrà nell'arco di 20 giorni una serie di spettacoli scritti da autori contemporanei e soprattutto viventi, tra i quali Dacia Maraini, Eri De Luca e Massimo Sgorbani. E ne parliamo in questo frangente con la direttrice artistica, ovvero Carla Ceravolo. Buonasera Carla.
Buonasera a tutti. Grazie.
Ecco, anche per te la dose di applausi. Anche per te la dose di applausi.
Grazie.
Come stai, Carla? So che sei impegnatissima in questo frangente.
sì, siamo veramente in un turbine di lavoro.
Ma anche di emozioni, giusto? Anche di emozioni.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Allora Carla, sì, parliamo di questo, di questa splendida idea. Come nasce questo Festival della Drammaturgia?
Ma questo festival nasce dall'idea in realtà di colmare una lunga separazione di 2 anni che ci ha chiuso e ha tagliato tutti i rapporti, e ci è sembrato una bella idea di pensare ad un festival dove tante persone, tante compagnie, autori, registi, attori e soprattutto pubblico entrassero in connessione parlando della, del nostro tempo, della vita, certo, che stiamo vivendo. Quindi tutto l'interesse è sulla drammaturgia contemporanea e sugli autori viventi,
certo, giustamente,
che sono
giustamente
la base del teatro, insomma, la parola.
Oh, io volevo aggiungere che ai nomi, insomma, altisonanti che ho detto prima, da Ciamaraina, Henry De Luca, ci sarà anche un giovane autore under 35, quindi una giovane Maria Teresa Bedardelli, e addirittura un autore argentino, Jorge Palant, dico bene?
Sì, Jorge Palant, che voleva assolutamente venire a Roma per questa cosa, ma è stato fermato dallo Sputnik, perché lo Sputnik non è riconosciuto
in Italia, lo so,
e quindi è bloccato, è dispiaciutissimo.
Certo. Dunque, allora, al di là poi di questi autori, ci sono anche autorevoli artisti, Carla, perché insomma Galatea Ranzi, Evelina Nazzari,
sì,
insomma, che voglio dire,
Nunzia Greco,
esatto, Francesco Polizzi,
Roberto D'Alessandro,
Andro.
Sì. Abbiamo
un bel parterre, si può dire,
assolutamente. Poi collaborazioni che sono nate anche con teatri con cui non avevamo mai avuto rapporto, come il Teatro Biondo di Palermo,
teatro importantissimo, insomma, teatri prestigiosi.
Esatto.
Devo dire che veramente è stata un colpaccio di idea fantastica questa, Carla, complimenti a te e a tua sorella, naturalmente, che insomma seguite con grande amore e passione questa piccola creatura, che non è poi tanto piccola, ma secondo me dovrebbe essere, tutti dovrebbero venire a vedere il Teatro Documenti, che è un posto splendido,
magari è vero,
è un piccolo gioiello, insomma, veramente. Io ho accennato anche a chi l'ha costruito, insomma, questo Luciano Damiani,
esatto,
perché poi è un teatro che sta sotto il Monte dei Cocci, possiamo dirlo?
È un teatro che sta sotto il Monte dei Cocci. Ecco, volevo dire che noi, per esempio, sabato e domenica siamo stati aperti grazie ad Open House, che ha portato visitatori interessati allo spazio, all'architettura, che sono veramente rimasti affascinati,
certo,
da questo luogo. E proprio ci ha interessato di mettere in connessione la parola di questi autori con lo spazio, perché al Teatro dei Documenti ci sono tanti palcoscenici, non ce n'è uno solo.
Sì.
E quindi noi abbiamo chiesto ai registi qual era lo spazio che gli pareva più consono per rappresentare le loro pièce, e quindi avremo un continuo cambiamento di luoghi all'interno del teatro dove verranno rappresentate di mano a mano le opere. Quindi lo spettatore che viene non entrerà sempre nella stessa sala, ma si troverà in sale differenti. Non solo, ma anche lo spazio riservato allo spettatore può cambiare nella stessa sala, perché il Teatro dei Documenti è costruito in modo che il regista che arriva ha come problematica di decidere dove si siederà lo spettatore e dove lo metterà, e quindi questo fa sì che il pubblico non sia come dire, scontato.
Sicuro, certo.
Esatto. Ma diventa elemento drammaturgico all'interno di ogni spettacolo.
Bene. E devo dire che insomma questa cosa è estremamente suggestiva. Carla, ti volevo dire, quindi sarà un mese, questi 20 giorni diciamo molto pieni, no? Mi pare
di aver, sì, perché letto. Di ogni autore noi rappresentiamo un reading, sì, e uno spettacolo, e inoltre abbiamo una conversazione. Questa è, secondo me, è un punto nodale
certo.
del festival, la conversazione con l'autore o sull'autore.
In cui è coinvolto anche il pubblico, naturalmente, soprattutto.
In cui assolutamente, perché è un po' un disvelarsi di uno studio che poi gli artisti, interpreti, compiono.
Ci sarà questa splendida interazione.
E in più noi abbiamo, oltre a questo rapporto con la parola nei vari spazi, sì, abbiamo uno spettacolo che si rapporta, la parola drammaturgica si rapporta con la drammaturgia dello spazio, perché il Mite Inferno,
sì, che avete già proposto qualche giorno fa, tra l'altro.
Sì, abbiamo proposto qualche giorno fa perché ha avuto il sostegno del comitato dantesco in onore di Dante,
dei 700 anni dalla morte,
anni,
certo,
dalla morte. E questo percorso è un percorso di parola poetica e anche di canto poetico, perché ci sono le parole di Dante che vengono cantate, cioè la Divina, dei pezzi della Divina Commedia sono cantati, mentre la parte in prosa di Anna Ceravolo è recitata, e comunque è una parola poetica.
Poetica, certo.
C'è un narratore che porta il pubblico nei meandri del teatro, e in ogni luogo appare questa figura o contemporanea o antica, che racconta la storia.
Di
la
profonda
storia
spiritualità,
di
comunque, Carla, eh?
Sì, di un inferno antico, dell'inferno, certo, di Dante, oppure del nostro inferno quotidiano, che è Mite.
È vero. Senti, allora, prossimi appuntamenti, ce li puoi dire?
Sì, noi questa sera siamo in scena con il reading di Maria Teresa Berardelli, questa autrice,
sì,
under
giovane,
35.
Certo.
Sì, di cui metteremo in scena anche uno spettacolo, Alba, con la regia di Paolo Orlandelli,
certo,
e quello chiuderà il festival, apre e chiude questi giovani under 35. Poi avremo Nell'ardore della nostra camera, con l'interpretazione di Nadia Brustolon, è un testo di Massimo Sgorbani, un autore molto caustico, al limite del paradosso, che crea delle situazioni un po' di suspense, partendo dalle situazioni reali, per cui l'altro spettacolo di Massimo Sgorbani, Angelo della gravità, interpretato da Roberto D'Alessandro, sì, parte proprio da una situazione reale, assurda effettivamente, perché parla di un condannato a morte negli Stati Uniti che non può essere ucciso perché è troppo grasso, e la corda che lo deve impiccare, il gancio che lo deve sostenere, si romperebbero, e quindi è sottoposto a un lungo periodo di dimagrimento per poterlo impiccare. E questa è una storia vera.
Vera.
E su questo Sgorbani alimenta una situazione estremamente
a livello del paradosso, sì.
Sì, molto paradossale.
Allora,
poi abbiamo
e chiudiamo
le altre
poi, cioè, abbiamo il 6 che cosa c'è?
Il 6 c'è, cioè, il Mite Inferno,
e
il 9,
noi,
ecco,
e noi ci saremo, cara Carla.
Ah, molto bene. Così. Ma voglio ricordare che il 9 ci sarà Dacia Maraini con Eugenia Murrali, che ci sarà questo incontro con questa grandissima scrittrice.
Sì.
E poi ci sarà il 15 Galatea Ranzi con Il nome della madre, con la regia
di Ari De Luca, di Ari De Luca, giusto?
Di Ari De Luca. Beh, che anche Polizzi mette in scena un reading di Ari De Luca. È un'incursione di De Luca nel teatro, perché lui non ha scritto tanto per il teatro, però sono cose estremamente belle, con una visione poetica e un'angolazione particolare come quella di questo grande scrittore.
Carla, io ti ringrazio tanto di questa veramente esaustiva descrizione di questo splendido festival che avete allestito al Teatro dei Documenti. Ci sentiamo presto, naturalmente poi verrò a trovarli con grande piacere come sempre, perché insomma...
Tutte le sere abbiamo qualche cosa, compreso il lunedì, la domenica sempre, fino al 24
quindi,
ottobre.
No, ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta, Carla.
Sì. Vi aspettiamo, venite.
Carla, grazie di cuore come sempre per la tua cortese disponibilità, un bocca al lupo per tutto, per questo festival, e naturalmente come sempre buon teatro.
Buon teatro e grazie per il vostro sguardo vigile anche su queste realtà che magari sono più piccole, però...
Ma io mi diverto a trattare, a seguire le realtà piccole, è troppo... insomma, voglio dire, si vince facile con i teatri grandi, cara Carla, quindi non ha molto senso, e invece credo che debbano essere sempre più valorizzati proprio le piccole realtà, quelle che non hanno poca voce.
Grazie.
E io sono
grazie,
qui per dargliela. Un abbraccione, ciao Carla.
Un abbraccio, ciao.
Ciao,
grazie.
Ciao, grazie a te, ciao, ciao.
Ciao.
Bene,
ciao.
Grazie a Carla Ceravolo, direttrice artistica del Teatro di Documenti via Nicola Zabaglia a Testaccio. E adesso andiamo a sentirci il grande Giorgio Gaber con Far finta di essere sani.
Ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro alla realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha se io sento in me la misura della mia inutilità? Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani, far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India, in Turchia, il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani, far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno si ingrossano piano piano, le fabbriche, i grattacieli, le autostrade, gli stadi comunali, vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani, far
finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere.
Era Giorgio Gaber con Far finta di essere sani, con la sua ironia indimenticabile. E insomma, parlando di ironia, naturalmente adesso introduco l'ultimo ospite di questa seconda puntata di Quarta Parete, Il Tratto in Radio, parlando soprattutto del libertino per eccellenza, il grande seduttore, protagonista di numerose avventure amorose, una figura colta dal linguaggio elegante che sfoggia a farzose vesti, come si conviene ad un nobile, ma un nobile che in realtà poi è una nobiltà che viene utilizzata a suo uso e consumo. Ne parliamo naturalmente con il protagonista dello spettacolo che sarà in scena dal 6 al 10 ottobre al Teatro delle Muse di Roma, ovvero Cesare Cesarini. Buonasera Cesare.
Ciao, buonasera.
E allora, credo che tu abbia finito da pochissimo le prove, insomma siamo quasi in dirittura d'arrivo, no? Verso il debutto.
Ho appena finito la generale, sono appena uscito dal teatro.
Esausto, immagino.
E quindi anche un po' di più.
Anche un po' di più, insomma. Allora, sì. Parliamo di Don Giovanni, insomma questo io l'ho introdotto come il libertino per eccellenza, no Cesare?
Sì, allora... sì, libertino, amorale, sì. Ha solo uno scopo nella vita, appunto lo scopo è quello, insomma.
di sedurre insomma.
Di sedurre, sì, sì,
insomma, e soprattutto qualcuno ne fa le spese, no, di questa sua seduzione, un po' anche se vogliamo con questo atteggiamento un po' infantile, insomma.
Allora, guarda, in pratica ne fanno le spese tutti.
Certo.
O tutte, ma da tutti, perché...
Non solo le fanciulle.
No, qualsiasi età, qualsiasi colore, qualsiasi... Certo. No. Ma anche i mariti, perché poi le corna le portano i mariti.
Certo.
Quindi, insomma, anche loro ne fanno le spese. E quindi, sì, insomma, è un conquistatore seriale.
Sì.
Ecco.
Ecco, io dicevo all'inizio, sì, lui in realtà è un nobile, però insomma in realtà poi grattando c'è ben poco, insomma, no? Tant'è che mi pare, se non ricordo male, che forse il padre gli rimproverava che non bastava portare il nome, le insegne e tutti gli abiti griffati dell'epoca, insomma, giusto? Quando si vive da infami, giusto Cesare?
Ma sì, certo. Ma sai, la nobiltà è un fatto, diciamo, ci sono due tipi di nobiltà, la nobiltà d'animo, sì, e la nobiltà formale.
Certo,
lui
certo.
È un nobile formale.
Un nobile formale.
Ma d'animo, insomma, è una bestia.
Sì, sì, ma lui, voglio dire, non si è mai nascosto, perché dice: io ho i denari e me li spendo per divertirmi. L'ha sempre dichiarato, insomma.
Lui lo rivendica. Infatti il nostro Don Giovanni, che è un Don Giovanni già in là con l'età, no? Quando
sì. Maturo,
normalmente
maturo.
Nella vita si incominciano,
sì.
Maturo, quando nella vita si incominciano a fare dei bilanci, ci si guarda indietro, si vede il male che si è fatto, il bene che si è fatto. Lui sa di avere fatto del male, ma non è pentito, anzi, cerca di sfruttare il poco tempo che gli rimane per farne ancora. E quindi, insomma, è un precipitare così.
Cioè, è un seduttore seriale.
Assolutamente.
È più forte di lui, insomma, no? Proprio c'è, cioè, il concetto della... è un po' una perversione, se ci pensiamo, Cesare.
È una perversione ed è una cosa biologica, ma meccanica.
Meccanica,
ecco.
Certo.
Il senso del meccanico noi abbiamo cercato di mettercelo molto in questo spettacolo. Dove ci sono scene anche addirittura che si rifanno un po' alla, sai, la meccanicità del cinema muto, della,
sì,
comicità del muto.
Ecco, esatto, quella ripetitività di alcuni gesti, insomma, certo.
Sì,
ecco,
sì,
a livello scenografico come vi siete improntati?
Allora, guarda, scenograficamente è molto semplice, perché praticamente c'è solo un diaframma, uno schermo bianco sul fondo che cambia colore a seconda delle situazioni e degli stati d'animo, e che a un certo punto diventa una, come una parete trasparente, semitrasparente, oltre la quale succedono le scene più scabrose, che si vedono e non si vedono, come delle ombre cinesi proiettate su questa tela. E, però comunque è tutto poi ambientato, diciamo, nel 600.
Nel 600, certo. Quindi siamo in piena commedia dell'arte, insomma, ecco.
Riprendiamo molto dalla commedia dell'arte, anche le maschere abbiamo.
Bene, quindi ovviamente il tuo, questo è un adattamento liberamente ispirato alle vicende appunto scritte da Molière e da Lorenzo De Ponte, giusto?
Esatto, diciamo il testo di partenza è Molière.
È Molière, chiaramente.
E poi però ci sono delle variazioni prese dal libretto dell'opera di Mozart.
Certo.
Scritto da Lorenzo da Ponte. Splendid. Per cui, per esempio, i nomi sono un po' di Molière e un po' di da Ponte. Le vicende sono un po' quelle e un po' quelle. La musica che accompagna le gesta di Don Giovanni è quella del Don Giovanni di Mozart.
Ok.
Quindi, insomma,
hai creato il giusto mix.
Esatto, sì, un mix. Spero giusto.
No, ma sicuramente, insomma, comunque evocare il nome di Don Giovanni sicuramente è già un'attrazione, no, per il pubblico, in questo caso il teatro. Dimmi.
Ho scoperto che di Don Giovanni, tra di vari rifacimenti, tra la letteratura, il teatro, il cinema, la prosa, la saggistica, eccetera, ci sono oltre 3.000 scritti.
Sì, ampia letteratura, diciamo così, ampissima. Sì. Cioè, da veramente, sì. Ce n'è tanta. Allora, cast numeroso, ma non troppo.
Ah sì, nemmeno troppo.
Neanche troppo.
Vabbè,
quindi abbiamo prego.
Sì, ci sono io che faccio Don Giovanni.
Naturalmente.
E poi
Sganarello.
Riccardo Burbi, che è un attore, doppiatore, giovane, molto bravo, che fa Sganarello.
Il servo, il famoso servo, sì, di Don Giovanni.
Il servo di Don Giovanni, certo. Esatto. Poi abbiamo Zerlina, che è la ragazza che sta per sposarsi, sì. E che viene sedotta nel giorno del matrimonio.
Sì, la giovane fanciulla, sì.
Giovane e molto bella, molto che bella. È Michela Cecchetti.
Sì, che sarebbe un po' la contadinotta, sì. Insomma, in realtà, no?
Esatto. Sì. Il promesso sposo, che è Masetto, che è l'attore, anche lui giovane, bravissimo, è Daniele Bianchini.
Sì.
Poi abbiamo Camilla Ribechi, che è un'attrice importante di teatro, che fa due ruoli, in realtà. Fa Gusmana, che è la serva di Don Elvira, sì. E soprattutto fa Don Carlo, che è il fratello che tenta di vendicare.
Quindi fa anche una parte maschile, insomma, diciamo così, un personaggio.
Una parte maschile, travestiti.
E poi ci abbiamo naturalmente Don Elvira.
Abbiamo Don Elvira, che è la grande Anita Pusceddu, sì. Attrice, cantante, favolosa.
Anche lei che cade nelle grinfie seduttive di Don Giovanni.
Lei addirittura è una monaca di clausura che viene tirata fuori dal convento da Don Giovanni con la promessa di sposarla.
Ecco.
Viene sedotta e poi abbandonata
naturalmente, insomma. E poi abbiamo Patrizio Gozzi, dico bene, che fa un doppio ruolo anche lui.
E poi abbiamo, esatto, anche lui che fa un mendicante e poi soprattutto fa il commendatore, la statua funebre del commendatore.
Esatto. Senti, mentre tutte le parti tecniche, mi sembra giusto citarle.
Allora, i costumi sono di Isaura Bruni, la scenografia e le maschere sono di Pierangelo Ottusi.
Quindi è uno spettacolo in costume, lo possiamo confermare questo?
È in costume, sì.
Assolutamente.
Sì, assolutamente.
Certo. Le musiche, perdona.
Le musiche è Mozart.
Musiche di Mozart, ok.
Sono musiche che accompagnano,
quindi,
diciamo,
quelle originali
la scena
di Mozart, certo.
Quelle originali del Don Giovanni di Mozart, sì. il famoso duetto La Cidarella Mano, e tanti, sono tutte arie molto famose, insomma.
Ma certo, che abbiamo sentito tantissime volte.
Sì, del Don Giovanni.
Abbiamo detto tutti?
Ma guarda, mi pare di sì, una menzione particolare, perché poi facciamola. C'è una piccola sorpresa finale, un altro interprete che ha un piccolo ruolo e che è Alessandro Yerman.
Bene.
Che compare solo alla fine.
Nel finale, nel finale di questa divertente messa in scena di Don Giovanni, in scena al Teatro delle Muse, quindi via Forlì, zona più o meno via Bari, piazza Bologna, grosso modo.
Esatto, sì, via Forlì 43.
Via Forlì 43, teatro storico, il Teatro delle Muse, e quindi Cesare Cesarini in qualità di...
Da mercoledì
6 a domenica 10, quindi sono tutte serali, tranne forse la domenica, che è una pomeridiana...
alle 18, sì.
Esatto, e quindi bisogna andare a vedere, insomma, Don Giovanni al Teatro delle Muse, 6-10 ottobre, Cesare Cesarini che è protagonista nel ruolo di Don Giovanni, ma è anche poi naturalmente il regista di questo spettacolo. Cesare, io ti ringrazio tantissimo di aver rubato tempo così un attimo alle tue prove, insomma, anche se l'hai finite e vorrai tanto andartene a casa. E quindi
fare la doccia
è perché, insomma, da che ora è che stavate a teatro?
Io dalle due,
quindi insomma mi pare che insomma sia giunto il momento, no, di tornarsene a casa. E allora in bocca al lupo, Cesare.
Crepi, ti ringrazio, a presto.
Grazie a te, buon teatro,
buona serata, ciao.
Grazie, ciao. A tutti. E allora abbiamo parlato con Cesare Cesarini per il suo Don Giovanni al Teatro delle Muse. Siamo naturalmente in dirittura di arrivo di questa seconda puntata di Quarta Parete del Teatro Radio su Radio Sonar. L'ultimo brano della scaletta questa volta è Gianna Nannini con la sua Romantica.
È l'ora 53.
allora abbiamo, ci salutiamo con Romantica. Ho sbagliato all'inizio, non è ovviamente Gianna Nannini come tutti avete riconosciuto, ma esattamente Mesa. E allora siamo in dirittura d'arrivo, 21:53, quarta parete, e ci salutiamo come ormai nostra tradizione con la nostra, il nostro aforisma sul teatro, che esattamente fa così: in nessun'altra attività si guadagna così tanto facendo scemenze. Firmato Marlon Brando. E allora io vi saluto, vi ringrazio, grazie a Claudio Bernabucci che mi assiste qui alla parte tecnica. Noi ci vediamo lunedì prossimo, ovvero l'11 di ottobre, per la terza puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio. Un saluto a tutti, buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Sonar e naturalmente per tutti buon teatro.
Esta vida.